consiglieri di prendere posizione. Iniziamo la seduta del Consiglio Comunale. Chiedo al segretario di procedere con l'appello, grazie.
Buonasera. Avesani, De Santi, Damasconi, Furlani, Brusco, Tebaldi, Scaravelli, Gaspari, Castagna, Antolini, Compri, Perissinotto, Grandi, Bragion, Ottolini, Faccioli, Alloro. Nel frattempo è entrata
Scaravelli.
Quindi al momento mi risultano assenti i consiglieri Tebaldi, Antolini, Grandi e Alloro.
Scrutatori, nominiamo Scaravelli e Compri per la maggioranza e Ottolini per la minoranza. Abbiamo una comunicazione da parte del sindaco, prego.
Io leggo la comunicazione e poi gradirei che la commentasse il consigliere ingegnere Perissinotto. Arrivata dalla Regione Veneto, dall'oggetto Adige Ambiente SRL, impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi, con operazioni di recupero e smaltimento, delocalizzazione dell'impianto esistente con contestuale introduzione di varianti sostanziali, comuni di localizzazione San Martino Monalbergo, Verona, comuni interessati San Giovanni Lupatotto, Zevio. La comunicazione è indirizzata ai comuni appunto di San Martino, San Giovanni e Zevio, oltre al comune di Verona, alla provincia di Verona, al direttore generale dell'ARPA, al direttore del Dipartimento Provinciale ARPA di Verona, al direttore della sezione bacino idrografico Adige Po, sezione di Verona, al consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, al direttore della sezione tutela ambiente, settore rifiuti, al direttore della tutela atmosfera, delegato direttore dipartimento ambiente. Allora, la comunicazione consiste in questo. Con riferimento alla nota inviata in data 9 luglio 2015, e ricevuta dalla scrivente struttura con protocollo numero 285586 del 10 luglio 2015, con la quale codesta società ha richiesto che le venisse concesso un termine fino al 15 settembre 2015 per, virgolettato, ulteriormente sviluppare e approfondire quanto rappresentato negli elaborati di progetto con riferimento alle opzioni alternative, stante la necessità di supportare l'iter argomentativo con idonea documentazione grafica esplicativa. Chiuse le virgolette. Si comunica che la Commissione regionale VIA, nel corso della seduta del 15 luglio 2015, ha preso atto della richiesta e all'unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole in ordine a quanto richiesto. Prego il consigliere ingegnere Perissinotto di illustrare il contenuto, in poche parole, che ci spieghi esattamente in cosa consiste. Grazie.
Sì, buonasera, Perissinotto Raffaele. Allora, nel corso della presentazione del progetto di Adige Ambiente, ci riferiamo ovviamente al primo progetto, al progetto del 2011, e loro hanno saltato la parte relativa, non hanno approfondito la parte relativa al sito alternativo. Passaggio questo previsto dal decreto legislativo 152 del 2006 riguardante appunto la presentazione di istanze di questo genere. Di conseguenza hanno chiesto alla Commissione VIA di approfondire, di completare il loro progetto con questo passaggio. Questo chiaramente è l'aspetto puramente formale. A lato pratico sta a significare che Adige Ambiente sta sentendo la necessità evidentemente di guardarsi intorno, di trovare situazioni alternative. Di conseguenza, ecco, tra le altre vorrei sottolineare che le nostre osservazioni presentate sin dall'inizio mettevano chiaramente in risalto questa carenza nel sviluppo del progetto di Adige Ambiente. Come dicevamo, sentono la necessità di trovare un sito alternativo e questa deve essere vista sicuramente come una nota positiva, fa significare che dopo passaggi di Lima di vario tipo e genere, evidentemente qualcosa si sta muovendo, evidentemente la sicurezza con la quale Adige Ambiente vedeva la realizzazione del loro progetto un anno e mezzo, due anni fa, evidentemente non è più tale, e quindi sta a significare che qualcosa si sta muovendo e la nostra azione su più fronti sta dando dei risultati. Questa deve essere un po' vista, questa nota. Rimandiamo il tutto al 15 settembre del 2015 per vedere il risultato, l'epilogo della faccenda. Grazie.
Grazie consigliere Presinotto. Adesso passiamo all'interpellanza che è pervenuta dal consigliere Bragion, che abbiamo ritenuto comunque di inserirla all'ordine del giorno. Prego.
No, volevo precisare prima, chiedo al segretario, che non vorrei prevaricare regolamenti, o siccome mi era stato detto che non avrei dovuto presentare, non voglio dar l'idea di non rispettare le regole, insomma, cioè, se il regolamento me lo permette lo discuto allora, adesso, sennò...
Vi dico la mia opinione, nel regolamento nulla è scritto contro questo, okay. Non c'è un punto all'ordine del giorno perché essendo la convocazione fatta in maniera straordinaria ed urgente, ovviamente mancava il punto interpellanze, però la sostanza la rispettiamo perché l'amministrazione dice, il Consiglio Comunale dice presentate l'interpellanza e discutiamola. Io nel verbale lo metterò nella parte superiore della delibera che poi andremo eventualmente ad adottare.
Non c'è ok, quindi problema. Non c'è nessun problema, perché non vorrei dar l'idea di accettare i cambiamenti solo quando devo discutere qualcosa io. Allora la leggo, interpellanza condomini via Miglio, via Antonini. Visto che alcuni cittadini residenti nei tre condomini situati in via Antonini e via Miglio, ovest di via Casapozza, mi hanno fatto presente delle precarie condizioni in cui versano gli abitati dal punto di vista delle opere pubbliche, considerato che in questa zona l'illuminazione pubblica è inesistente, una delle vie d'accesso è chiusa al traffico, i marciapiedi non sono completati, non è stato ultimato collaudo da parte di Telecom che impedisce di avere una linea telefonica fissa, l'erba non si taglia da mesi, i tombini sporgono dalla linea stradale di diversi centimetri rendendo pericoloso il passaggio. Considerato che da quanto riferitomi da residenti sono stati svolti due incontri con l'assessore Brusco, uno nel mese di novembre 2014 e uno nel mese di aprile 2015, visto che la situazione di degrado si protrae ormai da troppo tempo e i cittadini suddetti alla data di oggi non hanno visto alcun tipo di opera eseguita, si chiede quanto segue. E punto 1, com'è la situazione generale della lottizzazione dal punto di vista del completamento delle opere pubbliche? Punto 2, se sono state previste in bilancio delle somme per completare almeno alcune delle opere suddette, specialmente quelle necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica. 3. Se si è in grado di definire delle tempistiche ragionevoli per dirimere questa oggettiva situazione di degrado. Grazie.
Scusate, risponde l'assessore Brusco.
Brusco. Ecco, mi sono fatto alcune note perché la situazione è complessa, articolata e non vorrei perdermi alcuni passaggi. Ecco, nell'esposizione ci sarà la risposta complessiva alle tre domande dell'interpellanza, domande puntuali, ma che necessitano un po' di essere un attimino inquadrate. Ecco, il problema principale di questa lottizzazione, tu saprai e sicuramente come sono al corrente i cittadini residenti di via Miglio e via Antonini, è che la ditta lottizzante è fallita lasciando da completare le opere di urbanizzazione. Fortunatamente la normativa prevede che la ditta lottizzante debba produrre, prima dell'inizio dei lavori, debba produrre una polizza fiduciaria a garanzia delle opere, a copertura dell'importo totale delle opere che devono essere realizzate, appunto nel caso di mancata realizzazione da parte della ditta lottizzante. Ecco, qua ci siamo trovati di fronte ad un primo problema, perché ovviamente il problema madre è il fallimento della ditta lottizzante, ma poi si sono seguiti una serie di altri piccoli problemi, piccoli, diciamo così, è un eufemismo. Innanzitutto sono state sottoscritte polizze fiduciarie che coprivano il 50% dell'ammontare complessivo delle opere. Ecco, la ratio di questa scelta non la conosciamo, dovremmo chiederla all'allora responsabile dell'ufficio tecnico, architetto Pasetto, e all'allora amministrazione Lonardi, che ha deliberato in giunta probabilmente lo schema di convenzione. Quindi, detto questo, gli uffici tecnici si sono attivati per l'escussione della polizza con una prima richiesta a fine del 2011, quindi prima ancora di essere decretato il fallimento, in quanto già da un po' di tempo le opere non venivano portate avanti. C'era già un po' un sentore di crisi e quindi, tra l'altro, era scaduto il permesso di costruire per la realizzazione delle opere e quindi ben ha fatto l'ufficio tecnico a richiedere una prima escussione della polizza fideiussoria, a seguito della quale è iniziato un contenzioso extragiudiziale in merito agli importi richiesti da parte nostra rispetto a quanto riconosciuto da parte dell'assicurazione. È iniziato così un iter peritale complesso con confronto di compiti metrici estimativi in contraddittorio con i tecnici, con i periti dell'assicurazione. Sono state eseguite delle prove, dei sondaggi per capire la bontà delle opere eseguite e alla fine si è giunti a un collaudo delle opere stesse con la redazione puntuale di un computo metrico estimativo che ha stabilito l'importo esatto necessario per completare le opere. Ecco, tra l'altro, ho tralasciato prima, nell'importo della polizza fiduciaria originaria garantita al 50%, l'importo era riferito all'imponibile delle opere. Quindi mancava dell'IVA e delle spese tecniche. Nel nuovo computo metrico allegato al verbale di collaudo, ovviamente sono state inserite sia l'IVA che le spese tecniche necessarie di progettazione e direzione dei lavori per quanto riguarda appunto le parti mancante di opere. Il verbale di collaudo è datato 9 giugno 2015. Questo per capire i tempi, diciamo, di realizzo di questo collaudo finale. La seconda richiesta di escussione della polizza è stata inoltrata alla compagnia di assicurazione il 17 luglio 2015. Ora la compagnia stessa ha tempo 30 giorni per rispondere. Se la risposta è positiva, incassata la somma a garanzia, si procederà con l'iter previsto per l'esecuzione delle opere pubbliche, quindi inserimento nel documento unico di programmazione, ex opere, documento piano triennale delle opere pubbliche, e successive iter previsto per la gara di appalto, qui sempre per le opere pubbliche ovviamente, il che vuol dire inizio dei lavori dopo circa 8 mesi dall'approvazione del DUP. Ecco, siccome non siamo ottimisti, ma non siamo degli illusi, ecco, già dopo l'incontro che ho avuto con i residenti in aprile di quest'anno, noi avevamo comunque previsto il piano B, diciamo, chiamiamolo così, con una variazione di bilancio che è prevista a settembre. Sposteremo delle somme che sono state destinate per la realizzazione di altri lavori, cercando di eseguire il minimo indispensabile per diciamo, completare proprio per lo stretto necessario per diciamo così, dare una situazione un po' più vivibile rispetto a ciò che ci troviamo oggi, il che vuol dire stesura del tappeto d'usura della via Miglio e di parte di via Antonini, la linea Telecom e il posizionamento di 5-6 lampioni. opere che dovrebbero comportare un importo di lavori comunque inferiore a 40.000 euro e quindi esclusi dalla procedura delle opere pubbliche con un iter un po' più complesso, e in questo caso c'è appunto un iter più snello e si dovrebbero iniziare i lavori dopo circa 2 mesi dalla variazione di bilancio. Nel frattempo l'amministrazione ovviamente non è che abbia atteso la manna dal cielo, vero? Quindi a parte il complesso iter di escussione della polizza illustrato poc'anzi, abbiamo iscritto il comune nel registro dei creditori del fallimento Valpadana presso il curatore fallimentare. Sempre intervenendo presso il curatore fallimentare ci siamo fatti trasferire le aree che il lottizzante doveva cedere al comune, quindi strade e aree verdi. E diciamo, siamo intervenuti rispetto a una situazione iniziale che oserei definire drastica, nel senso che le famiglie erano lasciate con la corrente del cantiere, non avevano l'acqua potabile, o meglio avevano l'acqua del cantiere. Quindi ci siamo fatti intermediari presso una delle ditte esecutrici dei condomini affinché realizzasse la cabina elettrica. Abbiamo interpellato l'Enel, sono andato io personalmente in sopralluogo insieme a Geometra Rossi con uno dei responsabili dell'Enel affinché portasse la linea elettrica all'interno della cabina. Abbiamo contattato Acque Veronesi per gli allacciamenti all'acquedotto e la fognatura. Ecco, ci siamo dati da fare per queste famiglie. Okay? Non potevamo fare di più fino a, diciamo, a una definizione rispetto all'escussione della polizza, onestamente.
Posso intervenire con una domanda, integrazione, assessore, se lo sa. A quanto ammonta l'importo relativo all'IVA alle spese di progettazione e alla mancata copertura del 50% della polizza fiduciaria? Di cosa stiamo parlando? Di che valore si è stimato?
Allora, noi abbiamo una polizza che copre circa 540.000 euro, dove però, diciamo, anche qua l'assicurazione gioca un po' diciamo, a suo favore, sfruttando questo famoso 50% della garanzia, quindi noi ovviamente non possiamo chiedere più di 540.000 euro perché la polizza copre questa cifra e pretendiamo che ci sia questa cifra. Loro ovviamente forse proporranno il 50%, non lo so. Abbiamo già un'esperienza simile in un'altra lottizzazione, il polo sportivo, quindi la lottizzazione adiacente al Parco Olimpia via Falcone, per capirci, stessa ditta lottizzante, stesso fallimento. Qua abbiamo delle problematiche minori, per cui siamo già a buon punto, abbiamo già escluso la polizza e a breve andremo a realizzare i lavori. Comunque, per ritornare alla domanda, le cifre sono ovviamente superiori. Parliamo, adesso vediamo qua, parliamo intorno agli 800.000 euro, perché poi ovviamente è stato fatto un lavoro importante, nel senso che sono stati fatti i confronti rispetto ai prezzi di allora, cioè ai prezzi del 2007, e la cifra diciamo è intorno ai 650.000 euro se facciamo riferimento ai prezzi del 2007, ma ovviamente parliamo di oggi, 2015, i prezzi sono diversi e le cifre sono aggiornate a circa 800.000 euro, no, comprensivi di IVA e di spese tecniche. Quindi, comunque, in ogni caso, ben che vada, abbiamo una differenza sensibile. Ecco. E qua, ovviamente, si apriranno... Non so se contenzioso, se valutazioni successive che dovremmo fare. Ecco. Diciamo che il primo step è questo.
Scusa Davide, per capire se ho capito. Quindi c'è un differenziale di 300.000 euro,
sì.
Ammesso che i 500 ci li diano. Sì. Se ci vogliono dare il 50% di 500, il differenziale è 550.000 euro.
Sì.
Grazie.
quindi diciamo che le opere che mi ha elencato prima, quindi collaudo Telecom, i lampioni e la strada, verranno fatte più o meno entro due mesi, si inizieranno i lavori, due mesi della variazione del DUP, quindi variazione di bilancio, perché il DUP è contestuale alla...
No, cioè se diciamo l'assicurazione riconoscerà l'intero importo a garanzia, quindi diciamo 540.000 euro, noi riusciamo a fare un intervento comunque se non complessivo previsto dal computo metrico estimativo del collaudo, che si parla di 800.000 euro, però comunque si riesce a realizzare un'opera un po' più sostanziosa.
Sì, però mi diceva...
E quindi dobbiamo andare in variazione del DUP, quindi inserire l'opera nel DUP, fare la gara di appalto e tutto l'iter per le opere pubbliche sostanzialmente, quindi ci vorranno diciamo più o meno 8 mesi,
okay,
dall'approvazione del DUP.
Sì, sì,
ok. Okay. Il piano B, cosiddetto piano B, che sì, purtroppo è, diciamo, è una,
sì,
pezza, è quella che diciamo così, copre parzialmente le esigenze di questa lottizzazione, con ovviamente sofferenza da parte del bilancio, perché dovremmo reperire, cioè dobbiamo reperire 40.000 euro destinati ad altre opere per realizzare il minimo indispensabile. Okay. Che serve per,
certo,
diciamo,
certo,
così,
per dare delle risposte anche alle persone.
Ecco, poi per carità, ecco, cioè, la situazione è, sì, ci sono diciamo i tombini che sporgono dal bind, dall'asfalto, c'è l'illuminazione sicuramente da completare, c'è la linea Telecom, però ecco, insomma, non è una situazione così drammatica, ecco.
Sì, sì.
Abbiamo sezionato, abbiamo chiuso una delle strade, perché di fatto abbiamo preferito limitare il transito su un tratto minore, sì, e quindi abbiamo cercato di tamponare in questo modo, ecco.
Quindi ci sarà un piano B, cioè il piano B lo applicate e qualcosina si riuscirà a fare, insomma, entro il 2016.
Sì,
insomma.
Questo noi, io l'avevo già fatto presente a tutta la giunta con una mia mail del 20 aprile a seguito dell'incontro ultimo che ho avuto con i residenti. Quindi abbiamo già in programma questa azione, insomma.
Sì. Allora sono soddisfatto della risposta e chiaramente bisogna andare a dare delle risposte a questa gente che indipendentemente dal passato ha necessità di avere delle risposte. E mi sto studiando un po' tutta la questione a partire dall'indirizzo che ha dato, dallo schema di convenzione che ha approvato il Consiglio Comunale. E penso che, insomma, sto studiando un po' tutte le carte, poi cercherò di capire se ci sono vulnus particolari e così via. Ho trovato, questo sì, che la giunta comunque ha, forse diciamo la motivazione che tutti si cerca di capire come mai c'erano le deduzioni così basse, io ho letto la convenzione, pagina 7, e dal mio punto di vista, quello che ho capito io, poi non so, la fiduzione era bassa perché si giocava un po' sulla certificazione dell'agibilità, cioè io ti do l'agibilità nel momento in cui mi fai le opere pubbliche, se non mi fai le opere pubbliche non ti do l'agibilità, quindi di conseguenza non puoi vendere. Io forse l'ho intesa così, magari mi sbaglio, tant'è che poi ho visto che ci sono anche delle delibere di giunta del 2012 in cui la giunta dà un atto di indirizzo all'ufficio tecnico perché il certificato di agibilità potrà essere rilasciato anche nell'ipotesi in cui le opere di urbanizzazione non siano state ultimate e collaudate. Quindi penso che sia, leggendo così le carte, non essendo un esperto, mi sembra di aver capito che era quello il vulnus, cioè nel senso l'agibilità difendeva tra virgolette le opere pubbliche e quindi la fideiussione da questo punto di vista era bassa. A pagina 7 della convenzione c'è scritto così.
Risponde il sindaco, forse.
Allora, il fatto della fissazione del 50% è una libera scelta, anche noi non abbiamo capito il motivo, non è questo, perché noi abbiamo cambiato il regolamento, abbiamo portato le fiduzioni al 100%, come giusto che sia, e l'agibilità la rilasciamo quando ci hanno fornito tutte le opere pubbliche.
Però se ci pensa, quindi, è una valutazione che faccio, non è che sto facendo critica a nessuno.
Ma neanche io.
Se ci pensa, e se io non do l'agibilità e la do solo quando le opere pubbliche sono ultimate, beh, delle fiduzioni più di tanto, non è che mi vado a interessarle. Mi fai le opere pubbliche, se mi fai le opere pubbliche io ti do l'agibilità e quindi la possibilità di far cassa, di vendere, se no niente. Io penso che sia quella la logica, poi non lo so.
È una logica fallimentare, perché ti spiego il perché, ed è successo nella fattispecie, cioè la ditta lottizzante nel frattempo ha venduto i lotti, okay, è subentrata un'impresa, una seconda impresa che ha costruito e che aveva la necessità di vendere, capito? Cioè tu trasferisci l'onere a una seconda, a una terza, a un terzo, ok? E diciamo prendi per il collo il terzo, perché non rilasciando l'agibilità se l'altra ditta non ha completato le opere, capisci? Cioè,
è chiaro, però
una
poi,
lettura sbagliata, però secondo me
è una chiaro, però
logicamente sta in piedi,
ti trovi, no? Ti spiego perché ti trovi di fronte a una famiglia che viene da te e ti dice: io sto pagando un mutuo di un immobile che ho acquistato e sto pagando l'affitto di dove abito. Se voi non mi date l'agibilità, io sono rovinata, perché è come se pagassi due mutui. A fronte di questo, di solito, avviene un interscambio, un patto d'onore. Guardate, noi siamo disposti a fare una, come si potrebbe dire, un'agibilità parziale per agevolarvi in questo, però poi non venite a lamentarvi che manca la luce, che ci sono i tombini che sporgono, perché è ovvio che noi non potremmo allora a quel punto darvi l'agibilità, ma a fronte di una vostra specifica richiesta, di una situazione drammatica che capiamo, siamo disposti a, solo che purtroppo questi patti durano 3 mesi e poi si rivolgono al Cristo, al Santo, ai consiglieri di minoranza, al sindaco quando incontrano per strada, è tutto un lamento. Allora bisognerebbe la prossima volta chiudere il naso, bocca, orecchie e occhi, fa finta di niente, mi dispiace, non rilasciamo più l'agibilità provvisoria.
Nella fattispecie io sono stato contattato da persone che non abitavano neanche a San Martino e che da quello che so sono amici cari, insomma, e loro facevano riferimento alla convenzione, quindi nel momento in cui hanno firmato la convenzione probabilmente sono stati raggirati in qualche maniera, non so, da chi ha venduto loro gli appartamenti, erano convinti che fosse tutto a posto, insomma. Quindi probabilmente hanno preso un granchio, insomma. Okay. Sì, sì, ma quindi attenzione, perché io avrei fatto così: quando avete fatto tutte le opere vi do l'agibilità, eccetera, eccetera. Se uno è attaccato per il collo a me non interessa, perché voglio tutelare i cittadini.
È giusto il fatto del principio, però oltre al principio bisogna anche essere, come si dice, razionali. Il sindaco ha fatto una premessa, quella di chi veramente aveva necessità di entrare in una coppia che si sposava, ha fatto il mutuo, non può entrare se il comune non gli dà l'agibilità parziale. Perché? Perché ha comperato con quel problema lì. Cosa facciamo? È una domanda. Cioè, allora bisogna contemperare.
No, faccia un passo indietro, però.
No, aspetti, bisogna contemperare le due cose. Allora, se l'azienda che ha comperato, come diceva, che aveva la lottizzazione in corso, nel corso degli anni ha cominciato a non fare più le opere, ha cominciato a vendere i lotti, praticamente è fallita, è dichiarata fallita, e è rimasta la necessità di completare per chi aveva acquistato i lotti e per chi aveva acquistato gli appartamenti, è rimasta la necessità ovvia di portare a termine l'intervento, sia perché l'azienda doveva chiudere, sia perché chi aveva comperato anche sulla carta magari o anche in un preliminare al grezzo, potesse nei tempi giusti, nei tempi seri che l'amministrazione poteva mettere a disposizione, entrare ad abitare con le dovute riserve che un'agibilità parziale prevede. Cioè, penso che...
Sì, ma qui anche...
No, scusa, anche chi penso vende, che, la, penso onesti, che la, storia, la storia delle agibilità parziali non l'abbiamo inventata noi, è una storia che è sul territorio di tutta Italia, l'agibilità parziale. È un fatto che si usa normalmente, l'agibilità parziale.
Sì, no.
Chiaro. Certo. Adesso una riflessione ce la porremmo, se vale la pena ancora, per non ritrovarci in queste condizioni.
Infatti.
Sì, però se la Valpadana non finiva, non falliva...
Non è questo il contendere. Il contendere è diverso, secondo me. Adesso stiamo veramente andando fuori a seminato, oltretutto. Facciamoci una domanda molto semplice. Perché si chiede la fiduzione? Garanzia di che? Se l'azienda non fallisce, porta a termine le opere e fa tutto regolarmente, la fiduzione è un atto inutile. Cioè, è col senno di poi, è diventato inutile. Se io la garanzia la porto al 50%, mi espongo drasticamente a qualsiasi evento. Non c'entra niente l'abitabilità o non l'abitabilità. Niente, no, non c'entra proprio niente. Proprio perché si garantisce che le opere vengono comunque concluse anche in caso di fallimento, perché c'è una terza parte, che è un istituto di segreto, una banca, qualsiasi roba, che in caso di fallimento si sostituisce all'impresa. Allora, è questo. Se poi la mettiamo al 50%, che cavolata è? È un beneficio che si fa economico all'azienda che costruisce. Questa è la realtà, perché diceva, costa di meno.
Come diceva il vice sindaco, quando si danno le agibilità parziali, l'esperienza ci ha dimostrato che in realtà, con tutto il bene che volevate fare giustamente voi per dare la possibilità a queste famiglie di entrare, in realtà poi ci si è ritorto contro. La fideiussione, chiedere un'esposizione fideiussoria non è così semplice per una ditta. Probabilmente, ripeto, il nesso è questo. Io l'agibilità non la do mai finché le opere non sono completate, punto, basta.
Ma se l'azienda fallisce, lei dell'agibilità a quell'azienda sa cosa gliene può fregare? Niente.
Sì, però
e le opere rimangono da finire. E chi è che le deve finire? L'amministrazione. Quindi la comunità.
Però
e chi è che paga la differenza?
Però
la comunità.
Le aziende che hanno venduto hanno incassato nel frattempo che le
persone sono senza opere pubbliche. Sì, ma se è fallita, cosa va a prendersi da un'azienda fallita? Cosa?
Ho capito. Ma
allora?
Cioè, secondo me, bisogna stare più attenti la prossima volta.
No, aspetti, il problema, scusa, il problema è diverso,
A rilasciare agibilità parziali, come diceva il
consigliere, porti pazienza, stare attenti, non stare attenti, questa non è corretto dirlo. Io le faccio una domanda, noi abbiamo lavorato come su Via Falcone con una polizza al 50%, in qualche maniera riusciamo in Via Falcone a fare l'intervento, usando in completamento delle risorse comunali, sempre con le polizze al 50%. Siccome c'è una polizza al 50% e noi le abbiamo modificate al 100%, allora invece di chiedere a noi questa questione, lo chieda al consigliere assessore Ottolini, che era in giunta quando hanno votato il 50% di quella delibera lì, perché l'hanno votata al 50%, invece di chiederla a noi, porca cane.
Cacchio. Neanche il microfono si vuole spingere, neanche il microfono. Ma no, ma io so che dopo lei è sanguigno e la prende così, però io cercavo di dare una risposta, mi sembrava plausibile, insomma. Ma siccome l'interpellanza l'ho fatta io, sa benissimo che da regolamento posso parlare solo io.
Ma perché
io
scarico sempre la roba su di altri? Risolvere il problema,
consiglieri in giunta, dici perché avete votato il 50%?
A parte il fatto che non c'erano ancora in giunta.
Come il 12 maggio del 2007?
Sì. Comunque
12 maggio è l'ultimo colpo di coda di Pasetto. 12 maggio 2007, elezioni 27 maggio.
Al di là della polemica che
abbiamo, consigliere,
dico solo che
il problema è per risolverli giusto in un modo o nell'altro.
Dico solo che non è giunta, ma è consiglio comunale. Quindi.
Bene, passiamo allora al punto all'ordine del giorno per il quale è stato convocato il Consiglio Comunale, che è un punto dell'ultimo Consiglio Comunale che aveva qualche incertezza e dovremmo averla risolta. Quindi diamo lettura del dispositivo.
In realtà l'ho letto la volta scorsa, ma sì, lo ripetiamo. Di aggiornare le tabelle degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in sostituzione delle tabelle vigenti approvate con delibera di Consiglio Comunale numero 58 in data 29 aprile 2013. Il numero è legato alla presente deliberazione di seguito elencati. Oneri di urbanizzazione residenza prospetto A di cui è la tabella A1. Oneri di urbanizzazione attività produttive prospetto A di cui è la tabella A2. Oneri di urbanizzazione turismo, commercio, attività direzionali prospetto A e B di cui è la tabella A3.
oneri di urbanizzazione per interventi di ristrutturazione, prospetto 4.1, oneri di urbanizzazione per interventi su edifici esistenti, prospetto 4.2. Di stabilire l'applicazione dei nuovi oneri di urbanizzazione per le istanze presentate a partire dalla esecutività della presente delibera e per tutte le pratiche non ancora rilasciate.
Bene, qui abbiamo anche il geometra Rossi che, se vuole chiarire l'equivoco, non so se è stato riportato.
Buonasera a tutti. Allora, il nuovo piano di interventi ovviamente ha portato delle innovazioni e comunque un'estensione di quelle che sono le applicazioni delle nuove costruzioni anche nelle zone cosiddette F a servizi. Soprattutto ne ha dato una suddivisione in 6 zone diverse, su cui, oltre che alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, quali le scuole, le chiese, i centri sociali e altre opere in particolar modo di uso pubblico e realizzate dall'ente pubblico, vi è anche la possibilità, in concomitanza con l'operato del privato, di realizzare opere di interesse comune da privati con anche l'interesse del privato, anche con la realizzazione di fabbricati di tipo residenziale pertinenziali appunto al proprietario o al custode e la realizzazione di fabbricati annessi a queste attività. Attività molteplici che hanno anche un servizio pubblico ma anche un servizio di interesse privato. Essendo le nostre tabelle non aggiornate, abbiamo ritenuto opportuno integrare in maniera di determinazione degli oneri per quelle parti che si ritenevano di valutazione anche di questi oneri qui, sia per quanto riguarda la residenza in zona F e in zona artigianale e produttiva, che non era previsto, non era contemplato, sia per quanto riguarda in alcune zone F, sotto zone F, diciamo così, sia per attività e sia per la residenza.
C'è qualche intervento? Non so se qualcuno o è stata discussa. Quindi
faccio una domanda solo così, sì, da neofita. Dov'è? Eccolo. E rispetto allo scorso anno ci sono state variazioni o siamo più o meno?
No, no, noi non abbiamo portato variazioni, okay, in aumento o in diminuzione per gli oneri.
Solo per...
Abbiamo aggiornato solo, ma questa è una delibera di giunta, il costo di, okay, costruzione, okay, perché il testo unico dell'edilizia prevede che annualmente vi sia l'aggiornamento Istat. Okay, per okay, il resto sono rimaste, sì, sì, tal, chiaro, quali.
Sì, sì, quindi al netto dell'adeguamento sono uguali a prima. Sì. Bene, grazie.
Sì, ricordo che ovviamente c'è stato anche... fatta anche una commissione con nel precedente consiglio comunale cui ha espresso parere favorevole. Passiamo quindi alla votazione. Voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
3. 3.
Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Per iniziare perché diventa effettiva, insomma, c'è la necessità. Quindi voti favorevoli?
11.
11. Contrari?
Nessuno.
Nessuno. Astenuti?
3.
Bene. Ringraziamo il geometra Rossi. Non ci sono altri punti, quindi chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale e buona serata a tutti.